Buongiorno a tutti. È un vero piacere, oltre che un privilegio, essere qui stamattina per condividere una parte della parola di Dio in questo giorno così importante, così particolare, perché ricordiamo e celebriamo la resurrezione del nostro Salvatore. E stamattina la parola di Dio nel Vangelo di Luca, che nel capitolo 23, che parla di un episodio che ha cambiato il corso della storia, che era stata la crocifissione di Gesù. Dice, ma come in un giorno in cui si festeggia la Pasqua, la resurrezione, la vita, parliamo di morte? Beh, c'è un motivo. Innanzitutto non ci può essere resurrezione se prima non c'è stata la morte. Ma al di là di questa cosa che può sembrare per certi versi banale, c'è un motivo che poi vedremo bene alla fine, più avanti, durante il corso della spiegazione di questo brano. E, prima di leggere, consideriamo però il contesto nel quale si è svolta la crocifissione, fra i fatti che andremo ad analizzare, perché così potremo capire meglio quello che è accaduto, cercare di analizzarlo da tutti i punti di vista. Allora, Gesù era, nel momento in cui è stato crocifisso, in quello a cui andremo a vedere noi, ovviamente era già stato arrestato, era stato flagellato, era stato percosso, era stato portato nel Sinedrio, davanti ai capi sacerdoti, agli anziani del popolo, agli scribi, e qui è stato, tra virgolette, processato, e poi è stato portato da Pilato per essere interrogato. Che cosa ha fatto Pilato? Ha visto che Gesù effettivamente non era colpevole di nulla che meritasse la morte, no? Ma il popolo gridò di liberare Barabba e di crocifiggere Gesù. Per ben tre volte, se ricordate bene chi conosce la Bibbia, per ben tre volte Pilato disse: io non trovo nulla in quest'uomo che meriti una condanna a morte. E per ben tre volte il popolo ha gridato sempre di più: crocifiggilo, crocifiggilo. E lui voleva liberarlo. Dice: io non trovo niente che sia degno di condanna a morte, quindi lo castigherò, ma poi lo libererò. Ma il popolo, al verso 23 del capitolo Luca, dice: ma essi insistevano a gran voce chiedendo che fosse crocifisso. E le loro grida e quelli dei capi sacerdoti finirono per avere il sopravvento. Pilato decise che fosse fatto quello che domandavano. Alla fine Pilato, a furor di popolo, ha dovuto cedere e ha detto: sia fatto così. Quindi Barabba è stato liberato e Gesù, che cosa gli è successo? Gli è stato messo il legno sulle spalle che ha dovuto portare fino, non per tutto il tragitto, sappiamo bene, però, e poi è dovuto andare al Golgota, al monte dove sarebbe stato crocifisso. E con lui non era solo, con lui c'erano anche due, quelli che la Bibbia chiama malfattori, che conosciamo comunemente come i ladroni, per essere crocifissi anche loro. Allora, leggiamo il brano, ci concentreremo in capitolo 23 di Luca, nei versi dal 39 al 43, ma leggiamo dall'inizio, dal verso 33 al verso 43, capitolo 23 del Vangelo di Luca. Così dice la parola: quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare. E anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri? Salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio. Eppure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandosi dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Gli era anche questa iscrizione sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. E qui veniamo al brano che vedremo oggi. Uno dei malfattori appesi lo insultava dicendo: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timore di Dio tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gesù gli disse: io ti dico in verità che oggi tu sarai con me in paradiso. Ora dobbiamo, vi chiedo di fare uno sforzo mentale, di provare ad immaginarci di essere lì e di avere davanti agli occhi quella scena, di essere lì e guardare quello che sta succedendo, magari essere in mezzo alla folla e guardare intorno a noi e vedere che cosa succede, quella folla, perché qua dice il popolo era lì, quella folla che stava assistendo allo spettacolo della morte, della crocifissione, perché per loro era uno spettacolo, anche se macabro. E volevano vedere con i propri occhi questa scena. Noi immaginiamo di essere lì in mezzo, persone che inveiscono tutti quanti contro i tre che erano lì sulle croci, però se osserviamo bene vediamo che l'attenzione era concentrata su uno in modo particolare. Ed era Gesù. Lo capiamo da quello che dice la scrittura. Tutti lo prendevano in giro, dice la scrittura. I magistrati insieme al popolo dicevano: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo, se è l'eletto di Dio. E lo prendevano in giro così. Pure i soldati lo prendevano in giro, no? Gli davano gli hanno dato dell'aceto da bere, vi ricordate quando ha chiesto acqua? Dice: se tu sei re dei giudei, salva te stesso. Quindi l'attenzione era concentrata su Gesù. E cerchiamo, ripeto, di immaginare, è importante che facciamo questo, perché dobbiamo comprendere qual era il contesto nel quale si stava svolgendo questa scena. Sopra il capo di Gesù, sul legno, c'era appeso un cartello dove c'era scritto: questo è il re dei giudei. Questo cartello era scritto in tre lingue, greco, ebraico e latino, perché tutti dovevano sapere che sul legno c'era un pazzo, un illuso, un cretino che si era detto, si era dichiarato re addirittura, e invece stava lì a morire su una croce, la morte peggiore che ci potesse essere all'epoca. Il popolo, i magistrati, i capi sacerdoti, gli anziani, tutti guardavano a quella croce ed erano convinti di avere davanti a loro un uomo che aveva dato fastidio, vero, per un po' di tempo, un uomo che gli aveva creato qualche problema, ma che ora si stavano per togliere di mezzo, un uomo che da lì a poco sarebbe morto, del quale poi non si sarebbe parlato più. E allora ecco che l'attenzione era tutta su Gesù, tutti lo prendevano in giro. Stiamo cercando di immaginare, cerchiamo di immaginare di trovarci in mezzo a questa folla che grida, che lo insulta, che lo prende in giro. A un certo punto però succede qualcosa. A un certo punto c'è un cambiamento in questa scena. Qualcuno cambia idea. All'improvviso sentiamo che uno dei due ladroni cambia il suo atteggiamento nei confronti di Gesù. Noi leggiamo nei Vangeli di Matteo e nei Vangeli di Marco, dove è raffigurata, dove è descritta la scena della crocifissione, che i due ladroni schernivano Gesù, tutti e due. All'inizio lo prendevano in giro tutti e due, ma adesso invece, a questo punto, mentre siamo lì con la nostra immaginazione, sentiamo che c'è uno che cambia idea, uno dei due che è sulla croce, cambia idea, cambia atteggiamento. E lo sentiamo dire queste parole, quando uno dei due ladroni continua a dire a Gesù, a prenderlo in giro: perché non salvi te e noi, visto che sei quello che sei, dici di essere? E questo lo sentiamo dire queste parole: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni. Ma questi non ha fatto nulla di male. Che cambiamento? Che cambiamento? Fino a poche ore fa lo prendeva in giro, lo insultava. Ha completamente cambiato, radicalmente cambiato il suo atteggiamento nei confronti di Gesù. E difende Gesù, a spada tratta potremmo dire, contro le accuse del suo compagno di crimini, se così possiamo dire. Che cos'è che gli ha fatto cambiare idea? Che cos'è che gli ha fatto cambiare atteggiamento? Che cosa è successo in quest'uomo? Osserviamo le sue parole da vicino per cercare di capire meglio. Le abbiamo appena ascoltate, ma risentiamole di nuovo. Lui dice: non hai nemmeno timore di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. Allora, la prima cosa che notiamo è che questo malfattore dichiara di avere timore di Dio. Non hai nemmeno timore di Dio, dice al suo compagno. La seconda cosa che notiamo è che rimprovera il suo compagno, quindi si dissocia dal suo comportamento, rigetta la sua ribellione contro Gesù, si mette da quest'altra parte della barricata, se così possiamo dire. La terza cosa è che riconosce e confessa il suo peccato, la sua colpevolezza, addirittura dice che stavano ricevendo la pena che meritavano. Sta dichiarando che meritavano di morire sulla croce per quello che avevano fatto. E la quarta cosa, confessa a Gesù, colui che fino a poche ore prima insultava, riconoscendo la sua innocenza. Questo non ha fatto niente di male. Non finisce qui. Non finisce qui, perché al verso 42 leggiamo che dice: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Con quest'ultima frase il ladrone riconosce addirittura che c'è un regno e che Gesù è il re di quel regno. Quindi afferma di credere che Gesù è il re dei Giudei, che è veramente il re. Torno a ripetere, che cambiamento, che cambiamento. È ovvio che siamo davanti ad una conversione, no? Che ha interessato tutto l'essere di quest'uomo. Non solamente le sue opinioni, non solamente la sua mente, ma la sua mente, i suoi ragionamenti, il suo cuore, ogni parte del suo essere, la sua stessa anima. Che cosa ha prodotto questo cambiamento? Torniamo di nuovo con la nostra immaginazione a quel momento. Siamo lì, in mezzo alla folla. E in chi ha creduto il ladrone? Che cosa ha visto in Gesù che potesse convincerlo di trovarsi alla presenza di un re, del Salvatore, del Figlio di Dio, del Re dei Re? Guardiamoci intorno, siamo lì in mezzo. Guardiamo a lui. C'è una folla che lo insulta. Ora immaginiamoci e immedesimiamoci nel ladrone. Lui si gira, chi vede accanto a sé? Sulla croce. Chi vede? Uno che sembra un re? Vede un uomo che è in grado di comandare? È nella posizione di dare ordine a qualcuno? Vede un uomo che è in grado di liberarlo? Una persona carismatica, che tutti apprezzano e si vede che tutti lo stanno apprezzando. Una persona che tutti ascoltano, che tutti seguono, è questo che quello che vede accanto a sé? No. Assolutamente no. Questo ladrone vede un uomo umiliato davanti a tutti. E sapete, il nostro Signore era nudo su quella croce. Nonostante la nostra arte ce lo presenta sempre con un pallonino addosso, no? Ma lui era umiliato fino all'estremo. Era nudo alla mercé, di tutti su quella croce, era incapace di compiere qualsiasi azione, era abbattuto, era alla fine della sua vita. Un uomo che veniva deriso, insultato, alle mercé di chiunque volesse inveire contro di lui. Eppure il ladrone ha visto un re. Il ladrone ha visto un re. Ha visto il Salvatore, ha visto il Figlio di Dio. Come è potuto accadere una cosa del genere? Come è potuto accadere? Che fede! Che fede che ha avuto quest'uomo! Girarsi e vedere quello spettacolo e credere che fosse il re, il Figlio di Dio. Pensiamo ad altri momenti che sono narrati nei Vangeli, quando altre persone si sono trovate davanti a Gesù, che hanno confessato che lui era il Salvatore, era il Figlio di Dio, no? Ci sono altri momenti che leggiamo dei quali leggiamo nella scrittura, altri episodi nei quali il Signore Gesù viene confessato da chi gli sta davanti come il Figlio di Dio, come il Salvatore. Il primo che mi viene in mente è Pietro, no? Quando ha dichiarato: Signore, da chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna, ve lo ricordate? Dopo che ha compiuto il miracolo, che poi tutte le persone lo seguirono, sono andate via e sono rimasti solo loro, no? Ha dato da mangiare a più di 5.000 persone. E Pietro dice: Signore, a chi andremo noi? Tu hai parole di vita eterna. Più avanti, quando ha risposto alla domanda di Gesù: voi chi dite che io sia? Come ha risposto Pietro? Il Cristo di Dio. Il Cristo di Dio. Pensiamo alla donna samaritana al pozzo, che aveva incontrato Gesù, aveva parlato un po' con lui, e poi che ha fatto? È corsa nel villaggio a dire a tutti: ho trovato il Cristo. Ho trovato il Cristo. Pensiamo a Tommaso, infine, esempio che ci piace tanto fare, no? Perché? Perché lui vedrà Gesù dopo la resurrezione ed esclamerà: Signore mio e Dio mio. Queste erano persone che hanno riconosciuto la deità di Cristo, il fatto che fosse il Figlio di Dio, il fatto che fosse il Re dei Re. Però tutte queste persone hanno una cosa in comune. Hanno una cosa in comune, che hanno visto Gesù e gli hanno parlato, mentre lui stava dimostrando qualcosa di straordinario. Pietro ha vissuto con lui molto tempo, aveva assistito ai suoi miracoli. La donna al pozzo aveva visto che Gesù, nonostante fosse un perfetto sconosciuto, sapeva tutti i particolari della sua vita, sapeva quale fosse il suo peccato. Tommaso poi? Tommaso ha dovuto vedere le mani forate di Gesù. Ha dovuto toccare il costato di Gesù per credere. Quindi tutti questi episodi hanno in comune una cosa, che hanno visto un Gesù potente, un Gesù che operava, un Gesù che parlava con autorità. Quest'uomo però ha creduto mentre aveva accanto a sé un Gesù sconfitto. Un Gesù impotente, non aveva compiuto alcun miracolo dalla croce. Cosa può averlo indotto a credere in Cristo, ad avere fede in Lui? Possiamo pensare a diverse cose. Le prime parole di Gesù dalla croce le abbiamo lette. Quali sono state? Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi l'amore di Gesù. Poi è stato con Lui diverse ore, perché la crocifissione è durata diverse ore. E magari ha visto la calma, la serenità di Gesù sulla croce. Cose che magari aveva sentito dire di Gesù durante la sua vita, perché Gesù era conosciuto, si parlava di lui, dei suoi miracoli, di quello che aveva fatto, eccetera. Magari l'aveva sentito, no? Ne aveva sentito parlare. Però il fattore più importante, anzi direi determinante, è stata certamente l'opera dello Spirito Santo nel suo cuore. L'opera dello Spirito di Dio nel suo cuore. E qui dobbiamo fermarci a riflettere un attimo, cari che mi ascoltate, perché questa mattina abbiamo davanti a noi un esempio di fede straordinario. Un esempio di fede straordinario. Nella Scrittura, grazie a Dio, ce ne sono molti dai quali possiamo prendere esempio, con i quali possiamo consolarci, possiamo, dai quali possiamo imparare. Ma questo del ladrone è veramente particolare. Abbiamo detto che tutti gli altri esempi che troviamo nel Nuovo Testamento hanno dimostrato la loro fede mentre erano alla presenza di un Gesù nel momento più alto della sua vita terrena, se così possiamo dire, nel momento nella quale dimostrava la sua potenza, la sua autorità con quello che diceva, i suoi miracoli. E il ladrone invece lo ha conosciuto nel momento più basso della sua vita terrena, nel momento più basso, umanamente parlando, nel momento più buio, no? Nel momento di maggior sofferenza, nel quale non stava facendo discorsi, non stava tenendo lezioni sulla parola di Dio con autorità, come aveva fatto molte volte, non stava compiendo miracoli, ma lui ha creduto nel momento in cui Gesù stava morendo. Nel momento in cui Gesù stava morendo. Ed ecco, questa è la fede che dobbiamo ricordare, cari che siete qui questa mattina. Questa è la fede dalla quale dobbiamo prendere esempio. Noi oggi pensiamo a Gesù e ci rivolgiamo a Lui sapendo che è risorto, alleluia, sapendo che è alla destra del Padre, sapendo che è vivo, sapendo che la tomba è vuota. Per noi è relativamente facile avere fede, perché sappiamo che abbiamo un Salvatore che è vivente, vero? Prendiamo ad esempio invece la fede di quest'uomo che stava morendo insieme a Gesù. Ricordiamoci di questa fede quando attraversiamo i momenti bui, quando attraversiamo le nostre difficoltà, quando sembra che siamo sopraffatti da quei momenti, quando ci sembra che Dio si sia dimenticato di noi perché ancora non ha fatto nulla e non ce la facciamo più. Prendiamo ad esempio questa fede. In quei momenti ricordiamoci della fede del ladrone e delle sue parole. Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Che cosa ci fanno capire queste parole? Che dopo aver riconosciuto il suo peccato e di meritare la punizione che stava subendo, questo ladrone si è arreso a Gesù. Si è arreso, ha dichiarato di essere senza speranza e che Gesù era la sua unica speranza. Con questa frase il ladrone ha riconosciuto in colui che era appeso alla croce di fianco alla sua, il Figlio di Dio, il Re dei Re, l'unico al quale si può andare a supplicare il perdono e dal quale si può ricevere. Con questa richiesta, ricordati di me, ha riconosciuto che Gesù era ed è la via, la verità e la vita. Qual è stata la risposta di Gesù? Questo è molto importante. Qual è stata la risposta di Gesù? Io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Ecco l'amore e la misericordia di Dio. No? Il ladrone nella sua supplica aveva chiesto, ricordati di me, quando? Quando entrerai nel tuo regno, vero? Leggiamo così nella scrittura. Quindi aveva osato, addirittura perché sapeva di non meritarlo, aveva osato di chiedere il minimo che potesse chiedere. Non aveva chiesto di occupare un posto eccelso in paradiso, nel regno di Dio. Non aveva chiesto di entrare nel regno di Dio subito, non aveva chiesto di essere salvato, di scendere dalla croce insieme a Lui. Aveva chiesto, ricordati di me, quando entrerai nel tuo regno. Che cosa risponde Gesù? Gesù risponde, oggi. Oggi tu sarai con me in paradiso. Sapete, quello che vedeva la gente lì, nella quale noi ci siamo immedesimati, o almeno ci abbiamo provato, era un uomo sconfitto, un uomo abbattuto, nel momento più basso della sua vita, alla fine della sua vita. Ma in realtà le cose non stavano affatto così. In realtà non stavano affatto così. Cristo alla croce ha vinto. Cristo Gesù, morendo alla croce, ha vinto. È stata una vittoria quella della croce, non una sconfitta. Cristo è stato crocifisso affinché noi potessimo essere liberati dalla condanna che meritiamo a causa del nostro peccato. Così come il ladrone ha detto, ha ammesso, noi stiamo subendo la condanna che meritiamo per le nostre azioni, così anche noi meritiamo una condanna. Perché meritiamo una condanna? Di che cosa siamo colpevoli? Beh, siamo colpevoli innanzitutto di essere indifferenti a Dio, di non credere in Lui come tale, di considerarlo solo quando ci fa comodo. Pensiamo a Dio come se fosse una specie di genio della lampada a volte, vero? C'è la lampada, abbiamo bisogno, stiamo male, siamo in necessità. Ci serve questo, ci serve quello. Prendiamo la lampada, trofiniamo. Signore, ho bisogno di questo. Signore, ho bisogno di questo. Signore, ho bisogno di quest'altro. E non sono solo tre desideri quelli che chiediamo. Le chiediamo ogni volta che pensiamo di aver bisogno, che siamo nella distretta, nella difficoltà. E usiamo un po' Dio come se fosse il genio della lampada. E poi che facciamo? Ok, grazie, adesso ritorna, se i problemi si risolvono, ritorna nella lampada, stai là. Quando serve ti vengo a riprendere. Di questo siamo colpevoli. Siamo colpevoli di mettere Dio nell'ultima posizione nella lista delle nostre priorità, semmai gli concediamo di occupare un posto in questa lista. Siamo colpevoli di vivere le nostre vite in modo egoistico e superficiale, senza riflettere che cosa sarà di noi dopo la morte. Perché non è una novità quella che vi sto dicendo adesso, che prima o poi tutti dovremo affrontare la morte. Ma perché viviamo così? Perché viviamo in questo modo? Ce lo spiega l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, quella che è stessa da cui ha letto Tonino stamattina quel bellissimo brano sulla resurrezione. Al capitolo 1, al verso 21 leggiamo questo, ascoltate, l'Apostolo ha spiegato che Dio è il Dio creatore, che ha creato ogni cosa che vediamo su questa terra, dice questo, perché pur avendo conosciuto Dio attraverso la creazione, non lo hanno glorificato come Dio, né lo hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Ecco perché viviamo così. Perché abbiamo escluso Dio dalle nostre vite e continuiamo ad escluderlo. E non possiamo farci niente se non torniamo al nostro Creatore e se non lo consideriamo per quello che è, ovvero il Dio Creatore Onnipotente. Paolo dirà nel capitolo 3, al verso 23, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Ecco che siamo privi della gloria di Dio. Per questo ci comportiamo in questo modo e viviamo in questo modo. E al capitolo 6, sempre nel verso 23, dirà il salario del peccato è la morte. Ecco l'analogia con la morte sulla croce di questo ladrone che ammetteva che stava subendo la condanna che meritava per le sue azioni. Ora, poco fa ho chiesto di immedesimarci in coloro che erano presenti alla crocifissione, come se noi fossimo lì in quel momento. La realtà è che in un certo senso noi eravamo veramente lì. In un certo senso, ognuno di noi era lì in mezzo alla folla. Perché? È molto semplice, perché Gesù è andato a morire sulla croce anche a causa dei nostri peccati. È andato a morire sulla croce per poter salvare anche noi, perché noi siamo perduti così come lo erano quei due ladroni sulla croce, se non ci rivolgiamo a Dio. Quindi Gesù è andato a morire per noi su quella croce, a causa della nostra ribellione verso Dio, e quindi noi in un certo senso eravamo lì in quella folla dove ci siamo immedesimati e stavamo ingiuriando Gesù, lo stavamo insultando, lo stavamo prendendo in giro. Salvati, visto che sei re dei Giudei, scendi, facci vedere come fai. Anche noi eravamo lì. Ma la buona notizia è che Gesù non è solo morto. Ed ecco qui perché parliamo della morte in un giorno in cui si celebra la vita. Perché Gesù è vivo, perché Gesù è risorto, perché Gesù è alla destra del Padre e la salvezza in Gesù è disponibile ancora oggi. Ancora oggi. E ti dice che oggi è il giorno della salvezza. Oggi è il giorno della salvezza. Così come disse al ladrone, oggi sarai con me in paradiso. A noi sta dicendo, oggi è il giorno della salvezza, perché il Salvatore vive. Torniamo al momento della crocifissione. Siamo sempre lì. Abbiamo visto tra i presenti due tipi di persone, no? C'è la folla che insultava Gesù, che lo prendeva in giro, e il ladrone, che all'inizio anche lui insultava Gesù, che però poi ha cambiato completamente atteggiamento, come abbiamo visto. Si è arreso a Gesù, ha confessato il suo peccato, ha chiesto di essere salvato. Allora, a questo punto siamo obbligati a fare una riflessione. Oggi non uscirai da questa sala senza aver preso una posizione. Rimanere tra la folla che insulta Gesù, che lo prende in giro, che si fa beffe di lui, insieme a tutti gli altri, o fare come ha fatto l'unico che si è arreso, come il ladrone. Non potrai uscire da quella porta senza aver preso una posizione. Perché Gesù ti sta dicendo che oggi, la scrittura sta dicendo che oggi è il giorno della salvezza. Che cosa farai? Se non prenderai alcuna decisione, avrai preso la decisione di rimanere tra la folla. Prego che il Signore possa ammorbidire il tuo cuore e parlare al tuo cuore affinché tu possa fare come il ladrone e inginocchiarti davanti a quella croce. Lui lo ha fatto simbolicamente, ovviamente, perché era appeso al legno, ma con il cuore, con la sua anima, con tutto se stesso, si è inginocchiato davanti alla croce di Gesù. Puoi continuare a vivere la tua vita come ti piace, trattando Dio come se fosse il genio della lampada, ma quella, attenzione, non è Dio, non è il vero Dio. Il vero Dio non si può utilizzare a nostro piacimento. Il vero Dio è quello che condanna, se c'è da condannare. È quello che dà la vita, se ci arrendiamo. Quindi facciamo questa riflessione, molto, molto importante per noi oggi. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, cosa possiamo dire davanti a queste realtà, a queste verità così profonde, così toccanti, oh Signore, che addirittura parlano di vita o di morte. Ti ringraziamo perché la tua parola è chiara, ti ringraziamo perché il Signore Gesù ha pronunciato quelle parole sulla croce, oggi tu sarai con me in paradiso. Ti ringraziamo perché abbiamo l'esempio di fede di quel ladrone, Signore, che si è arreso a Gesù, ha confessato, ha cercato il perdono. Ti ringraziamo perché il perdono è ancora disponibile oggi per noi e ti preghiamo, Signore, che tu possa fare breccia nei nostri cuori ancora oggi. Nel nome di Cristo Gesù. Amen.